RT.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti a tutti, siamo arrivati alla 218esima puntata di questa nostra trasmissione e questa mattina abbiamo il sindaco di Gualdo Todino, il dottor Massimiliano Presciutti, che è venuto proprio nei nostri studi. Lo ringraziamo dopo averlo omaggiato per l'elezione, una quindicina di giorni fa. L'abbiamo tenuto un po' in naftalina anche perché ha avuto tante cose, ce ne parlerà. E prima di salutare il sindaco voglio salutare Carletto, perché è stato lui che ha voluto fortemente il sindaco in questa nostra puntata estiva, no?
Anche in tutte le altre,
anche in tutte le altre. È vero.
Ma dovrebbe anche ringraziarsi il sindaco, perché in fondo gli abbiamo fatto un minimo di propaganda, ecco.
Come facciamo
con la presenza, come facciamo con tutti,
ma tutti i sindaci.
Il sindaco, certo, è presente ogni mercoledì, certo, o quasi ogni mercoledì.
Esattamente, no? Esattamente, ecco, quindi ce l'abbiamo proprio a tiro di schioppo, quindi ecco le domande e che appunto possiamo fare, puoi cominciare.
Abbiamo il nuovo sindaco, ma è il vecchio sindaco, nel senso che è sempre lui. Allora sindaco, in un'intervista di 10 minuti, mi pare, al telefono precedente, io ti avevo chiesto se quello che è successo nel campo del centrodestra, come è successo anche in un'altra elezione, ti abbia in qualche modo favorito.
Ma questo non lo so, io mi ricordo che vi dissi che le primarie non portavano bene.
Sì.
E perché fatti in quel modo, a ridosso dell'appuntamento, non per scegliere un candidato ma per fare una conta, sono sempre divisivi, quindi
certo,
sicuramente non aver capito che quello era uno strumento in quei tempi e in quei modi pericoloso è stato un handicap per il centrodestra. Però io credo che il distacco, che è importante, 518 voti, testimoni,
sì,
che comunque l'elettorato si è espresso con una volontà abbastanza chiara a prescindere dalle appartenenze, quindi sicuramente ci sono state delle valutazioni che possono aver influito, ma non in maniera determinante, perché poi ripeto, lo scarto non è un'incollatura, quindi sicuramente c'è stato una espressione forte, e poi dovuta anche, non c'era solo un candidato unitario, il centrodestra, ma c'era anche un'altra candidatura che faceva parte sulla carta dello schieramento, sì, che doveva votare più.
Beh, no, quello da penalizzato ovviamente, quindi sì, è ovvio.
Sì, sì,
ma
sì,
il problema è che nel centrodestra, arrivati fatte le primarie, c'è stato uno scarto tra i due contendenti, tre, ma i due contendenti più importanti, di 4 voti. Questo forse ha creato malumori, dissapori, eccetera, eccetera. Quindi.
Ma allora io non mi occupo di casa degli altri, perché no, ho tanto da fare a casa mia, però una cosa la dico perché memore della mia esperienza personale, il 2009, no? Vi ricordate, sì, quando anche io feci le primarie con Angelo Scassellati? Ovviamente perdere non dà mai piacere, in quel caso persi io, però io mi candidai capolista a sostegno di Angelo Scassellati in una situazione dove anche i sassi sapevano che si sarebbe andati incontro a una sconfitta. Però io penso che in politica, come nella vita, non debba mai mancare il rispetto per le persone. Quando si accetta una sfida, si vince e si perde, poi si cerca comunque di condividere un percorso. E molto probabilmente questo rispetto è una parola che comincia ad essere sempre più sconosciuta, va bene? E perché io sono fermamente convinto che bisogna saper distinguere i rapporti umani da quelli politici. Si può discutere e anche in maniera forte dal punto di vista politico, però poi siamo persone e quindi il rispetto per le persone non deve mai mancare. E questo è il mio approccio e credo che anche questo sia stato percepito dall'elettorato che, ripeto, si è espresso in maniera chiara. Non è che dobbiamo andare a cercare dei colpevoli di una sconfitta. E l'elettorato ha scelto la continuità. Punto. Non perché qualcuno ha tradito o non ha tradito.
Certo. No, possiamo anche dire, sindaco, che il candidato che ha vinto le primarie forse si è rivelato più debole del previsto, no?
Ma il candidato che ha vinto le primarie, secondo me, ha fatto un errore di fondo. Quello di non cercare di tenere insieme tutti, ma di farlo ostinatamente. Ma invece si è lasciato andare a un trionfalismo a mio avviso sbagliato, perché l'avete detto voi, quando tu vinci una sfida per 4 voti su 2500 votanti, il primo, come dire, obiettivo che ti devi porre è quello di tenere insieme tutti, certo, perché certo, sostanzialmente è una vittoria ma che somiglia molto più a un pareggio.
Certo. Possiamo dire che questa città, Gualdo Tadino in modo particolare, è una città comunque tendenzialmente di centrosinistra, non c'è più ballottaggio, quindi il ballottaggio che poteva un po' scombussolare, invece penso che sia così dai numeri anche.
Ma allora, questa è una città secondo me che chiede un governo normale. E cosa significa un governo normale? Significa, secondo me, questo è un pensiero che io ho anche per istituzioni sovracomunali, che noi dobbiamo essere in grado di costruire un'area di governo che possa mettere fuori gioco gli estremisti sia da un lato che dall'altro, cioè costruire un'area di governo dove si sta in una coalizione con rispetto delle varie sensibilità, ma si lavora per degli obiettivi e non per degli obiettivi personali, per degli obiettivi generali. E io credo molto in questa, in questo obiettivo politico che noi abbiamo certificato ormai da 2 legislature consecutive, no? Dove abbiamo una coalizione composita che lavora in maniera unitaria, nel rispetto reciproco. Credo che questo sia un obiettivo che dobbiamo porci anche ad altri livelli, perché poi si vede che quando si forza la mano, guardate quello che è successo a Perugia, guardate quello che è successo a Terni, guardate quello che è successo in altri comuni dell'Umbria, dove candidati magari non proprio moderati o comunque no, non sono passati, perché i cittadini hanno paura degli estremi. E voi vedrete quello che accadrà in Francia fra qualche giorno, cioè ci sarà secondo me
un recupero delle
già le desistenze che sono, cioè gli estremi non piacciono da nessuna parte. Poi, come vedete, anche le elezioni europee si pensava che l'estrema destra avesse sfondato, invece non ha sfondato. Perché? Perché alla fine i cittadini cercano stabilità di governo e interlocutori che rispondano alle loro esigenze, non che gli dicono che i negri devono tornare a casa o che bisogna essere padroni a casa nostra. Noi non siamo padroni, noi siamo delle persone di passaggio, tutti quanti, viva Dio, che dobbiamo cercare chi ha ruoli istituzionali di lasciare le cose possibilmente meglio di come l'abbiamo trovato.
Visto che continuiamo questo intervento politico, no? Io mi intrometto perché, ecco, la costituzione della giunta, quando l'abbiamo sentito, ancora era in forze. E come hai fatto, diciamo, i nomi e anche le appartenenze?
Ma allora, anche qui l'individuazione del vice sindaco credo sia un segnale molto chiaro rispetto a quelle cose che ho detto in precedenza, no? Noi dobbiamo cercare di rafforzare questo asse di governo che tiene insieme la sinistra riformista e progressista con un'area più moderata e democratica che non gradisce molto gli estremi, ecco. E allo stesso tempo dobbiamo tener conto nei territori di quelle espressioni civiche che si sono fatte avanti. Quindi la composizione è avvenuta tra l'altro in concordia con quelli che erano gli alleati che hanno sostenuto la lista e la campagna elettorale. Anche i non eletti troveranno soddisfazione perché partecipano ancora alle nostre riunioni e lo faranno anche in futuro. Quindi stiamo costruendo, oramai in questa legislatura sarà il mio obiettivo, oltre a quello di governare la città, ovviamente, che è quello prioritario, cioè quello di rafforzare questa area di governo che secondo me è l'obiettivo che dobbiamo porci a Gualdo, come nelle...
Puoi ricordare i vari assessori, vice sindaci, eccetera?
Sì, beh, certo, il vice sindaco è Maria Paola Gramaccia, con delega all'urbanistica, alla transizione energetica e transizione ambientale. Poi ci abbiamo Marco Parlanti, che ha mantenuto le deleghe al bilancio e al personale. E ho aggiunto i servizi cimiteriali, la polizia locale e le farmacie, perché comunque sono questioni che afferiscono anche alla gestione del personale e dei servizi si dedicati. Poi ci abbiamo Giorgio Locchi, che è l'assessore allo sviluppo economico, trasporti e viabilità, Giada Comodi, che mantiene le deleghe che aveva rispetto ai lavori pubblici, manutenzioni, il centro storico e il decoro urbano, e poi abbiamo e Gabriele Mazzucchi, che è classe 95,
giovane,
come dire, no? Che ha tutte le deleghe che riguardano il comparto istruzione, welfare e politiche per l'infanzia e la gioventù. Quindi, poi abbiamo, ho deciso di dare, perché penso sia importante, due deleghe a due consiglieri comunali, perché la legge e lo statuto lo consentono. Ovviamente non sono membri effettivi della giunta, ma sono comunque consiglieri delegati. Ieri Michele stava con noi, quindi a Michele Pascolini, che è un ragazzo di cui sono molto contento che ha avuto questo bel successo anche personale, è un 35enne anche lui, quindi un giovane, una scoperta, e quindi che si sta occupando dei rapporti fra l'esecutivo, il consiglio e la presidenza del consiglio comunale, partecipa alle riunioni di giunta, così come Simonetta Parlanti, che è proviene da un territorio periferico, ha questa sensibilità appunto per le varie parti del territorio, alla quale ho affidato il rapporto con le frazioni, perché penso che sia una cosa importante seguire puntualmente tutto il territorio.
Cioè, ecco, prima di fare una pausa, sì. Il Presidente del Consiglio è il segretario del Partito Democratico.
Flavia Guidubaldi, che io avrei voluto, ve lo dico, con me nell'esecutivo, lei ha, dimostrando maturità, rinunciato, nel senso che mi ha detto che si voleva concentrare sulla sua professione, perché sta dando il concorso per la scuola, essendo lei un'insegnante precaria, però siccome è stata protagonista della costruzione di tutto questo lavoro, gli abbiamo chiesto, non io, la coalizione gli ha chiesto di accettare questo ruolo, e questo ruolo l'ha accettato, ma
rimane comunque segretario del partito.
Beh,
no?
Tanto ci sarà, credo, il congresso a fine anno, inizio anno prossimo.
Ok, adesso ci fermiamo, un po' di musica e poi continueremo con il sindaco del comune di Guardi.
Un bacio forse anche l'ultimo, giuralo, è una storia che Un bacio fra cretini, fra corsari, fra supereroi, un bacio di nascosto e la cantina, quella dove noi. Un bacio tenero, per dir la verità, che va bene fra due uomini, due donne, tra due ultra. Un bacio fa miracoli e tu baci da Dio, un bacio solamente quando te lo dico io.
Automobilista, hai bisogno di un aiuto di fiducia per la tua macchina? Affidati alle esperienze e alla competenza di Autofficina Meg, di Marinelli Antonio e Marco. Da noi trovi tutto in un unico posto. Meccanico, elettrauto, gommista. Siamo in via Fano 68 a Colle di Nocera Umbra. Vieni a trovarci o chiamalo 0742 81 0128 per prenotare il tuo appuntamento. Officina Meg di Marinelli Antonio e Marco, il tuo punto di riferimento per un'auto sempre al top. Via Fano 68 a Colle di Nocera Umbra.
I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Di tutto un po'.
Allora sindaco, visto che ti è capitato questa tegola sulla testa di nuovo, allora no, è un onore naturalmente, no?
Assolutamente.
Poter fare il sindaco di guardo.
Assolutamente.
E visto che noi abbiamo votato in modo diverso proprio perché sono calati i nostri abitanti, sono calati perché c'è poco lavoro, c'è meno lavoro, credo che la cosa più importante per i prossimi 5 anni, credo, no?
5
sia quello di lavorare per poter fare in modo di trovare lavoro per le persone che l'hanno perso e di fare in modo che ci sia qualche ditta, qualcuno che insomma che possa offrire lavoro in questo paese. E poi ci sono anche due altri grandi problemi da risolvere: il ripristino della Rocchetta, l'ospedale a Gualdo, eccetera eccetera. Queste sono le cose mi pare più importanti, no? Non credi che sia questa legislazione sia opportuna per risolvere questi, soprattutto questi tre principali problemi: lavoro, ospedale e Rocchetta?
Sono problemi tra l'altro collegati. Però prima un inciso sulla demografia, che è un problema italiano purtroppo. Sì. Perché purtroppo le nascite calano ogni anno di più, le morti sono stabili, anzi calano leggermente anche quelle perché l'aspettativa di vita si allunga, però il problema è che siamo un paese dove si nasce molto di meno, e anche un comune dove, se vedete le statistiche rispetto ai 160-170 nuovi nati di pochi anni fa, adesso non arriviamo a 100 anni.
Sì, comunque il problema è che c'è anche meno lavoro, se no molta gente rimaneva, non andava via.
Sicuramente, però c'è un trend anche in questo caso. Se parlate anche con le agenzie immobiliari che stanno sul territorio, ci sono diversi nuovi cittadini, non stranieri, che decidono di venire, c'è questa piccola inversione di tendenza, e decide di venire a vivere nella nostra città perché è ben servita dal punto di vista della viabilità, è un posto tranquillo anche dal punto di vista dei servizi. Però, chiusa questa parentesi, è chiaro che l'obiettivo prioritario è quello di fare in modo che ci sia, grazie a questa mole di investimenti pubblici e privati che avremo in questi anni, di invertire questa tendenza che ci ha portato a perdere Merloni prima, Saxa, che stiamo in attesa di un nuovo incontro al Ministero che doveva arrivare a giugno, ma già siamo il 3 di luglio. Quindi, come dire, è chiaro che questo è il cuore dell'attività che dovremmo fare in questi 5 anni.
Ma anche la stessa ceramica ha perduto molto rispetto agli anni 80-90, siamo con poche fabbriche di ceramica, ormai la ceramica non sembra più l'asse portante del paese, no?
Però devo dire che ci sono ancora diverse aziende che ovviamente non fanno artigianato artistico, quello parliamo di botteghe ormai quasi individuali, che però hanno un mercato soprattutto all'estero che gli consente ancora di operare in maniera importante. Quindi ci sono ancora diverse aziende locali di questo settore che stanno andando bene. Per quanto riguarda i due elementi ormai che sono, credo, 5-6 campagne elettorali di cui se ne parla, sì. Io penso che il risultato elettorale testimoni come i cittadini, nel caso di Rocchetta, non vogliono i tavoli, perché, come dire, no? Ma vogliono soluzioni.
Okay,
vogliono soluzioni. Certo. E le soluzioni come si hanno? Se io adesso posso dirlo, non è uscito pubblicamente, il 5 giugno c'è stato un tavolo in regione con i dirigenti, l'assessore Morroni, l'azienda. Allora, io anche in quella sede, c'è il verbale che magari vi manderò, ho richiesto ancora una volta che sia nominato un commissario per fare questi lavori, perché anche da quella riunione è apparso in tutta la sua evidenza che se questo non accade, noi quel lavoro di messa in sicurezza in primis e di ripristino complessivo dell'area sarà complicatissimo farlo, perché c'è sempre qualcuno che mette i bastoni fra le ruote. Tra l'altro ho letto in maniera veramente simpatica che adesso la neo rieletta presidente della comunanza ha detto: beh, vogliamo un tavolo solo con l'azienda, non capisco per fare cosa, francamente, perché lì i lavori è vero che li deve fare l'azienda, ma deve essere autorizzata a farli. Però io ribadisco che lì quella è la strada, altrimenti la vedo dura. Sull'ospedale credo che ora possiamo, visto che c'è un orizzonte di 5 anni di legislatura comunale, rimettersi immediatamente seduti con l'ASL, che è la proprietaria quasi esclusiva di tutta quell'area, e fare un cronoprogramma che sia stringente, perché, ripeto, avere i soldi e non poterli spendere è come non averci. Quindi dobbiamo a tutti i costi spendere quell'ingente somma che abbiamo a disposizione, perché se recuperiamo quell'area e recuperiamo l'area poco sopra, io penso che abbiamo già dato una importante risposta anche ai problemi di sviluppo economico. Perché? Perché di là servizi che funzionano significa ridare vita anche al centro storico e a tutto quello che questo comporta. Dall'altra parte, oltre al ripristino, c'è la possibilità di attivare finalmente anche questo nuovo marchio, quindi un nuovo stabilimento ex novo. Quindi il lavoro si crea con le aziende, non si crea pensando così. E poi, come ho detto anche in campagna elettorale, ci sono aziende innovative che stanno crescendo con ragazzi gualdesi, anche giovani, con occupazioni di qualità, che potrebbero tranquillamente dare una prima risposta a quella che è la cosiddetta fuga di cervelli, no? Dove anche professioni molto ricercate che oggi non si trovano possono trovare, no? Giusta soddisfazione anche in loco, perché nessuno ci impedisce, visto che vogliono investire qui, di diventare anche attrattivi per professioni che non sono quelle, come dire, di basso profilo, come così vengono definite, no? Ma anche professioni che abbiano la possibilità di attrarre giovani neolaureati o comunque ben istruiti.
E in questo tuo percorso amministrativo, ecco, questo è il terzo mandato, quindi 15 anni, e l'abbiamo ricordato che dopo Armando Baldassini sei il sindaco
più longevo,
anche se sei giovane, perché li porti bene i tuoi 50 anni.
53.
53. Ecco, vuoi dare continuità a questo percorso amministrativo, però hai basato sull'agenda 2030 la campagna elettorale. I punti che ti preme, ecco, realizzare in questo quinquennio?
Ma allora, l'agenda 2030 è una serie, sono 17 obiettivi che tendono a far sì che i territori, quindi dal basso, possano sposare questa mission dello sviluppo sostenibile, che non significa solo ambiente, significa sociale, significa innovazione, significa tante cose. Quindi i punti fondamentali sono quelli di proseguire nella transizione energetica, quindi far sì che l'energetica che abbiamo deliberato possa partire e quindi dare possibilità ai cittadini e alle imprese di trovare giovamento, e quindi oltre dal punto di vista economico anche ambientale e sociale. Significa fare in modo che questa diventi sempre più una città accessibile a tutti, e quindi non fare interventi per i disabili, ma che incentivino l'accessibilità di tutti, e quindi non questioni mirate. Significa fare in modo che i centri storici possono essere più vivibili e maggiormente fruibili, significa che dopo questi 5 anni la città possa dimostrare di aver capito che andare in quella direzione è una direzione che ci mette nelle condizioni di essere più attrattivi, maggiormente rispettosi dell'ambiente che ci circonda e maggiormente pronti ad accettare le sfide che ci abbiamo di fronte. Oggi ho letto che è arrivata la quarta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 12 miliardi di euro, sicuramente usciranno altri bandi anche per gli enti locali per interventi in queste direzioni, quindi dobbiamo farci trovare pronti e proseguire su questo.
Senti sindaco, scusa se interrompo, ma le cose che abbiamo che hanno sempre suscitato non solo polemiche ma interesse sono il centro storico. Tu sai benissimo che le polemiche che sono sempre state negli anni per la rivitalizzazione, perché se tu vai nella piazza tutti i giorni vedi che insomma, è praticamente quasi morta, insomma, cioè, non è come una volta che era un agorà, ricordi, di tutte le età la frequentavano, parlavano di politica, di macchine, di donne anche magari, ma comunque manco era, si viveva insomma il centro storico. E poi c'è il problema del turismo. Io credo che abbiamo la possibilità di incrementare il turismo grazie alle bellezze naturali che abbiamo, che credo che dobbiamo non sfruttare, nel senso che dobbiamo sfruttare come tra virgolette, nel senso che dobbiamo cercare di
valorizzare
più che sfruttare. Quindi questi due problemi bisognerà affrontarli, credo, in maniera anche abbastanza rapida, no?
Ma quando parlo di sostenibilità si riferisce anche e soprattutto a questi due ambiti, no? Perché è chiaro che ora, con un orizzonte temporale di una legislatura, noi dobbiamo mettere mano a quello che è, anche rispetto alla viabilità, alla fruibilità, un ragionamento molto pressante anche in tempi brevi. Devo dire che è già iniziata un'interlocuzione con le associazioni di categoria già in questi giorni, quindi tra l'altro venendo qua ho visto che per fortuna è vero che ci sono i grandi problemi, c'è ancora chi investe e vuole investire anche in centro, quindi apriranno nuove attività da qui a breve. Quindi diciamo che abbiamo un terreno su cui lavorare e devo dire che da parte dell'associazione di categoria ho trovato grande disponibilità, ma non solo ora, anche in passato. Per quanto riguarda il turismo, è chiaro che noi abbiamo fatto dei grandi passi avanti, perché non fosse altro perché anche le TV nazionali ci hanno cominciato a prendere in seria considerazione.
Ma non abbiamo un albergo,
non siamo più
dove ospitiamo la gente,
abbiamo un albergo, però adesso vi do un numero che forse vi stupirà: noi abbiamo un'ospitalità diffusa sul territorio con più di 100 strutture, 117 per l'esattezza, che sono per una città come la nostra, non lo dico io perché non c'ho come dire competenze, però lo dicono gli studi di settore che sono stati fatti, che sono la carta vincente per una città come la nostra. Cioè chi viene da noi cerca questi tipi di strutture perché si mangia bene, si sta tranquilli, non sono strutture enormi, sono a misura di famiglia, di uomo, in posti anche, come dire, isolati, nelle frazioni dove si vive. Io per esempio ho avuto la possibilità di far venire diversi colleghi in strutture di questo tipo e sono rimasti colleghi anche di città grandi, no? che vivono in contesto urbano, e questa è la nostra carta vincente.
Sì sindaco, però tu sai benissimo e lo sai meglio di me, perché amministri un albergo ha un'altra funzione, voglio dire, no?
Sì, ma un albergo
grande
in questa città rischierebbe non potersi sostenere. Questo dicono gli studi di settore.
Beh, adesso un attimo, un po' di musica e poi parleremo anche di questa estate, anche a Gualdo Tadino c'è l'estate, anche se dura di meno.
Ancora non è certa, ma
però ci saranno tante.
Non è il massimo.
Non è il massimo.
Di tutto un po'.
Vabbè sindaco, sull'albergo mi trovi non tanto d'accordo, però va bene, riparleremo casomai, perché l'albergo consente anche di fare dei su un po', di far venire gente per fare degli incontri di categoria tra per esempio dottori, medici, che poi o anche squadre di calcio che possono dare il pappa al sordo, ossigenato, ma è un altro tipo di ospitalità, ecco, sull'albergo. Ben è quella che tu parla, quella diffusa di cui tu hai parlato naturalmente, ma secondo me in albergo forse sarebbe necessario, ma comunque ne riparleremo. E volevo dire questo, siccome sono stato più volte quando esco, quando capita di incontrare delle persone, siccome stiamo alla radio, sì, Enrico, siamo ovviamente attenzionati dalle persone, per dire, ma perché non chiedete al sindaco questo e questo? Ah, mi ha chiesto, bene, sindaco, ma in tutta la città ci sono i cosiddetti dossi dissuasori per far rallentare le macchine, ma i nostri rischiano di spaccare le macchine, le altre parti sono dolci e poi chiamano, cioè qui si sbatte la macchina delle colpi che non, incredibili, l'ho vissuto personalmente anche con la mia macchina, pur andando piano, e non pensi che sia giusto mettere i dossi normali, quelli che cominciano dolcemente e finiscono dolcemente.
Allora, questa è una domanda che non fanno solo a voi, ma fanno anche a me.
Immaginavo.
E io purtroppo devo dare sempre la stessa risposta.
Qual è?
Che tra l'altro ti faccio sorridere prima, perché adesso sembra che tutte le strade siano diventate le manne, no? Perché camminano tutti in maniera. Allora, la risposta sinossi è questa, che noi dobbiamo e possiamo mettere dei dissuasori così come la norma prevede, anche rispetto alla classificazione delle strade, quindi nei contesti urbani come quelli dove sono stati messi. Purtroppo quello è che prescrive la norma, non è che possiamo derogare. Se ci avete fatto caso, abbiamo tolto quelli in via Perugia, che erano quelli che dicevi te, perché non sono più rispondenti alla norma, e quindi purtroppo se si vogliono i dissuasori bisogna mettere quelli che la norma ci impone, certo, non certo, quelli che voi. Quindi questa è la risposta.
Ma perché varia a seconda delle strade?
Varia a seconda della classificazione delle strade, no, cioè quei tipi di dissuasori più dolci, chiamiamola così, non possono essere più posizionati nei contesti urbani.
Non è un problema economico?
No, assolutamente, anzi, il dissuasore, quello in cemento volgarmente detto, poi non è proprio così, è vero che all'inizio c'ha un costo un po' superiore, però c'è una durata sicuramente importante, mentre il dosso, quello artificiale, prima o poi, ma molto prima, va sostituito, perché ovviamente si usura prima, e quindi non è un problema di soldi, è un problema di norma.
Veniamo a parlare dell'estate gualdese, perché è stata presentata ieri mattina in municipio il sindaco insieme all'assessore competente Gabriele Bazzucchi. Ecco, è un'estate diciamo sottotono questa di quest'anno, data dalle elezioni, perché magari non avete avuto modo di prepararla, oppure è in linea con le altre estati?
È sottotono perché non c'è l'estate.
Non c'è l'estate. Allora, diciamo che siccome siamo persone corrette, non abbiamo voluto prima delle elezioni presentare niente, perché ovviamente ci fosse stato un altro governo non potevamo fare scelte per altri, però avevamo già lavorato diverse cose, quindi ad esempio ormai il Festival Suoni Controvento è una cosa storicizzata, quindi che c'era Daniele Silvestri in Valsorda dall'11 di agosto già si sapeva, perché quello è un calendario ormai di rilievo, certo, nazionale, così come altre cose come quelle del Teatro Stabile e Lumar. L'altro sabato, chi ancora non l'ha fatto e vuole venire, si spicciasse, perché siamo quasi tutto esaurito, ci sarà questo spettacolo di Dario Vergasso, la Rocca Flea, quindi questi sono appuntamenti che erano già stati, come dire, calendarizzati, gioco forza, perché ti devi anticipare. Poi per tutto il resto io sono molto contento che finalmente, e spero che sia una pratica che andremo ad implementare di qui ai prossimi eventi, a partire già dal prossimo Natale, e i commercianti che insistono sulle tre piazze, quindi Piazza Garibaldi, Piazza Martini e Piazza Mazzini, hanno inteso fare delle proposte all'amministrazione comunale, quindi noi di buon grado abbiamo detto bene, se avete voglia di spendervi, finalmente siamo molto molto contenti di questo, quindi noi abbiamo parlato con loro, abbiamo deciso di stabilire un budget pari per tutte e tre le piazze, di pari importo e per pari serate, e poi loro hanno proposto le serate che pensano siano più attrattive per le piazze, quindi tutti gli eventi del centro sono stati costruiti con questo spirito di collaborazione. Ce ne sono altri che sono espressione diretta dell'amministrazione comunale, perché erano già stati accordi presi. Non escludo che ci siano anche work in progress, no?
Beh, ci saranno altre
importanti novità.
Ci saranno anche nelle frazioni, come sempre, no?
Beh, le frazioni quest'anno, tra l'altro, ci sono, per esempio, il Biancospino rifarà la propria festa di quartiere. E ci sono altri eventi anche nelle frazioni, quindi poi ovviamente il settembre, sapete, è il mese.
Beh, io l'anno scorso ho ascoltato una polemica, non so quanto vera quanto falsa, che il controvento per le manifestazioni che facciamo a Valsorda dice: ma l'amministrazione ci rimette più di quanto guadagna, è così oppure?
Allora lì anzi è una cosa molto più semplice di quello che si pensa, perché noi non paghiamo gli artisti, noi non guadagniamo niente, noi siamo soci, fondatori fra l'altro di questa associazione, e noi paghiamo una quota annuale associativa che è di 10.000 euro l'anno, e a fronte di 3 eventi l'anno, di cui uno in Valsorda con un nome, perché Einaudi, Mannoia, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, che ha già venduto più di 1.000 biglietti. Quindi noi non incassiamo una lira, però con 10.000 euro facciamo tre eventi la cui organizzazione è tutta in capo a Suoni Controvento.
Comunque ci costa 10.000 euro, non ci costa.
Tre eventi. Se io vi dico che per fare una serata con un gruppo che non è né Daniele Silvestri né Fiorella Mannoia, ci vogliono tra piano di sicurezza, cachè, e c'è almeno 5.000 euro, voi ci credete? Ci dovete credere, perché è così. Perché è così. Quindi l'adesione a Suoni Controvento per noi è un valore, perché abbiamo tre serate oppure tre eventi di rilievo a un costo sicuramente molto 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 inferiore di quello che dovremmo pagare se noi avessimo dovuto contattare Daniele Silvestri direttamente.
C'è una nota purtroppo dolorosa, perché lo sa benissimo il sindaco, proprio oggi c'è il funerale di Cati Calisti, artista, sì, oltre che cittadina gualdese, e anche lui ha espresso il suo cordoglio. Oggi pomeriggio sarà tutto il funerale, poi la mancanza anche di Giancarlo Pascolini, è la radio, possiamo dire. Ecco, questa estate potrebbe essere un momento di ricordo di questi due gualdesi, insieme magari anche ad altri che viene in mente l'amministrazione. Non so se ci avete pensato, insieme alla radio, chiaramente.
Ma allora,
ci abbiamo anche il prossimo Beato Angelo, potremmo dare un premio al ricordo.
Allora,
no?
Per quanto riguarda Katia, credo che sicuramente dovremmo pensare a qualcosa di importante, perché io ne parlo oltre la carriera artistica. Katia era comunque una persona solare.
Sì.
Che te la incontravi da 100 metri, ti sorrideva e ti salutava. E era una persona che aveva scelto di stare nella sua città e trasmettere questa passione a tante persone. Quindi un modello, se volete, in un mondo dove invece il carrierismo spinto prende il sopravvento. Quindi sicuramente una perdita molto importante che dovremmo cercare di onorare al meglio, ma non solo adesso dal punto di vista emotivo, ma nel tempo.
Ecco, sì.
E Giancarlo, che vi dico, Giancarlo per me, lo sapete, era non solo la radio, ma era un amico sempre presente, che ha fatto sì che questa emittente, questo lo dico sempre, ancora oggi, dopo più di 40 anni, anzi si avvicina ai 50, si avvicina ai 50, rimanesse attiva, ma rimanesse libera. Questa è la cosa più bella in assoluto, che è il risultato più grande e l'eredità più grande che ci ha lasciato, perché credo che Ferretti sia un po' una mosca bianca nel panorama radiofonico regionale, da questo punto di vista.
Penso proprio di sì.
Quindi questo è il valore aggiunto di questa emittente. Quindi sicuramente dovremmo fare in modo che anche questa figura possa avere il giusto tributo che merita, ma lo ripeto, per questi motivi, perché ha fortemente creduto con questa emittente, era una sua creatura, no? E l'ha portata avanti anche quando tutto e tutti gli dicevano che forse era un'impresa ormai impossibile, però mi ha dimostrato che non c'è niente di impossibile.
Ok, senti, io ho ultima domanda velocissima, che voglio tornare nel terreno delle polemiche, nel terreno pratico. Se no, che stiamo a fare qui?
Giornalisti, stimolare.
Mica possiamo sempre incensare.
No, stimolare e criticare.
Qualche critica spero che tu accetti di
sempre.
Allora, io ti vorrei dire che quando parlammo anni fa della fontana della piazzetta Garibaldi, e tu mi dicesti che via, la togliamo, io ero d'accordo, che uno di quelli che ha sponsorizzato la distruzione di quella fontana.
No, distruzione no.
No, beh, devo dire, no. Lo spostamento comunque. No. E mi hanno detto che i blocchi tolti sono stati abbandonati da una parte e non se ne fa più niente. A parte questa considerazione, ma lì abbiamo detto perché non mettere una piccola fontana circolare così possono girare anche le macchine, che abbellisce comunque la piazza e che rappresenta il centro storico, perché le fontane circolari erano tipiche di quei periodi, no? Del Medioevo o oltre, cioè, anche.
Hai due minuti nemmeno.
Ma allora io ce ne metto di meno. Beh, perché uno, piazza Garibaldi, come vedete, è tornata ad essere una piazza,
sì,
con delle attività economiche che fanno attività, ne verranno altre anche lì, anzi lì ormai è aperto un negozio, quindi abbiamo quasi saturato la piazza, quindi adesso parleremo anche con le attività se c'è questa volontà, questa possibilità di fare una cosa.
Ho sentito proprio parlare coloro che lavorano
di questo tipo, se sono contenti di questa cosa.
È una piccola fontana.
Si può sempre vedere. Sulla vecchia non rispondo perché è evidente che non c'entrava niente,
sì,
stante lo stato attuale. Però lì, non appena, speriamo, presto la burocrazia ci lascia un po' in pace, siccome illumineremo tutte le rotonde di San Pellegrino finalmente, e sono spazi belli, importanti di ingresso, io penso che in uno di quei due spazi montare una fontana che rappresenta l'acqua, no, che rappresenta
prima che rubino tutte quante la roba, poi.
No, quella non si ruba perché pesa. È molto pesante.
10 secondi. Sindaco, sai che cosa ti chiedo?
La targa, no? Del soprammuro.
Non è cambiata ancora.
La targa del soprammuro.
Non è ancora cambiata, è sempre anfiteatro.
Invece di teatro.
E si chiama teatro. A parte questo,
sì,
la nostra ricchezza è il vento. Quando potremmo avere da qualche parte che non disturba le paleoliche?
Dura.
Allora, risposta flash.
Bene.
Io ho chiesto quando Renexia presentava il progetto, che era evidentemente fuori scala rispetto, certo, a quello che è il nostro territorio, ho detto e chiesto formalmente: perché invece di farci calare dall'alto questa roba che poi crea solo casini e inenarrabili in tutti gli ambiti, non ci mettiamo seduti, ministero, comuni interessati e regione, dove individuiamo insieme i posti dove si possono fare, dove la gente è contenta perché si possono fare in posti dove non danno fastidio,
dove neanche si vedono.
Vedo che non c'è questa volontà, anzi si spinge molto, come avete visto, ne nascono come funghi anche in Umbria di questi progetti calati dall'alto, e non mi sembra una buona pratica.
Comunque è una ricchezza che perdere è un peccato, voglio dire, ecco.
Beh, noi ci abbiamo uno dei prodotti più tipici di Gualdo, il vento, sicuramente.
Grazie al sindaco.
Grazie a voi.
Lo troveremo anche mercoledì prossimo.
Non lo so, perché mercoledì prossimo forse inviteremo qualcuno dell'opposizione. Adesso vediamo. Ti faremo sapere, sindaco.
Sapete che sono disponibile.
D'accordo. Grazie a tutti, buon lavoro e buona giornata.